12, capitolo 17, per chi ha la nuova riveduta, non c'è la grande passione, la pagina è da 266. Giudici 17. C'era un uomo nella regione montuosa di Efa, si chiamava Mica. Egli disse a sua madre: i 1100 sicli di argento che ti hanno rubato, e a proposito dei quali hai pronunziato una maledizione, e l'hai pronunziata in mia presenza, ecco, noi già. Quel denaro l'avevo preso io. Tua madre disse: il Signore ti benedica, figlio mio. Egli restituì a sua madre i 1100 sicli di argento. E sua madre disse: io consacro al Signore di mano mia questo argento a favore di mio figlio, per fargli un'immagine di metallo, un'immagine scolpita, un'immagine di metallo fuso. Allora te la prego. Quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita di metallo fuso che fu messa a casa di Mica. Così quest'uomo Mica ebbe una casa per idoli, fece un efod e degli idoli domestici, e consacrò uno dei suoi figli che teneva come sacerdote. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva. Vi era un giovane di Betlemme, di Giuda, della famiglia di Giuda, il quale era un levita, cioè della tribù di Levi, e abitava in questo luogo. Quest'uomo partì dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un luogo adatto dove stabilirsi e cammin facendo giunse nella regione montuosa di Efraim, alla casa di Mica. Mica gli chiese: da dove vieni? E quindi gli disse: sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a stabilirmi ovunque dove troverò un luogo adatto. Mica gli disse: stai con me, pensi per me padre sacerdote. Ti darò 10 cicli di argento all'anno e un vestito completo. Il levita entrò e gli acconsentì di stare con quell'uomo,
giovane come uno dei suoi figli. Mica consacrò quel levita. Il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa sua. E Mica disse: ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questo levita come mio sacerdote. Bassiamo il capo, Signore. La tua parola è potente, Signore, la tua parola può cambiare, trasformare ogni situazione. Noi vogliamo, Signore, adesso ascoltarla. Allontana da noi ogni distrazione. Fai, Signore, che il tuo Santo Spirito possa guidare, sostenere, Signore, accompagnare ognuno di noi. Accompagna me mentre parlo, mentre la spiego. E soprattutto, Signore, fa che la gloria e l'onore sia soltanto a te. Nel nome di Gesù. Amen. Siamo, amici, fratelli, alla fine del libro dei Giudici. E dal capitolo 17 in poi ci sono personaggi così minori, storie un po' periferiche. Infatti, se dovessimo dare un titolo a questo sermone, il titolo è proprio questo: ci sono uomini senza spessore. C'è gente debole che in qualche modo incontriamo in questa parte del libro. È una parte del libro dove in qualche modo ci viene spiegato cosa significava per il popolo di Israele vivere nella confusione spirituale. E in pratica come se come fa un buon maestro, come si fa con una buona didattica, dopo aver spiegato teoricamente molte cose, tu devi presentare dei casi studio. No, in pratica vediamo concretamente cosa significa per il popolo di Israele vivere in modo confuso, disordinato, spiritualmente, come dire così, improvvisato davanti al Signore. E quello che troviamo qui è proprio uno studio di caso. E il caso di Mica è uno studio emblematico, perché se noi lo approfondiamo assieme, guardiamo, noteremo come è straordinariamente vicino a molte spiritualità contemporanee. Mica è un uomo. Mica è un uomo, come dire, che in qualche modo rappresenta proprio quello che ci dice il testo dei giudici. Se voi non chiudete la Bibbia, guardate un po' qual era una frase ricorrente del libro dei giudici, al capitolo 3, al versetto 7. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Ma non lo dice solo questo, al versetto 12, ancora 3. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Capitolo 4, versetto 1. Morto Ehud, di nuovo, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Al capitolo 6, verso 1, dice, vabbè, forse hanno capito la storia. No, 6, ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Vabbè, forse... con le guerre, 10, verso 1, ancora, dopo tutto questo, dopo Abimelech, no? Verso 6, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore, servirono gli idoli di Baal, va bene, allora forse con Gedeone, con Sansone, hanno compreso un po' qual è il messaggio, no? 13, verso 1, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. E questa era la struttura, lo scheletro, l'ossatura del popolo di Dio. Non capivano davvero, erano continuamente imbrigliati, facevano continuamente ciò che è male agli occhi del Signore. E qua abbiamo adesso un esempio con Mica di cosa significa fare del male agli occhi del Signore. Guardate, c'è un uomo e una famiglia che in qualche modo provano a dire, vabbè, noi vogliamo vivere per il Signore, ma come vogliamo noi? E questo è un esempio. Guardate cosa fa quest'uomo. Allora, quest'uomo è un uomo senza spessore, mica. È un uomo di paglia, come molti di noi. Perché non è abbastanza cattivo per fare del male grave, ma non è neanche eccessivamente buono per seguire il Signore. Guardate qua, verso 1. C'era un uomo nella regione montuosa di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre, i 1100 sicli di argento che ti hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunziato una maledizione e l'hai pronunziata in mia presenza, ecco, li ho io. Cioè, quest'uomo non era un buon uomo. Aveva rubato 1100 sicli. Però allo stesso tempo, pur non essendo un buon uomo, non era, come dire, eccessivamente cattivo, perché qua a un certo punto dice guarda che li ho rubati io. Cioè, è un uomo di paglia. Da un lato dice, no? Non sono stato, cioè, li ho presi io, dall'altro dice però ecco, sono pronto a restituirli. È un uomo che in qualche modo prova a stare, no? Con un piede su due scarpe. Un uomo senza spessore, senza carattere, davvero, un po' così si improvvisa in una direzione. Non è molto buono, non è un buon uomo, ma non è neanche un uomo eccessivamente cattivo. È un uomo che vive in una banalità, vive nella banalità, vive così nella confusione quotidiana. E guardate sua madre cosa fa, sua madre giustamente, guardate qui c'è una rappresentazione come già migliaia di anni fa il problema spesso nell'accompagnare nella crescita delle persone sta nell'educazione, nella formazione che si dà ai propri figli, perché quello che vediamo qua è una madre che fa del male a suo figlio, perché è talmente coinvolta emotivamente no, che non vede altro. Per cui questa madre, no, appena sente che suo figlio vuole restituirgli i soldi, no, quello che fa è, va, sì, d'accordo, visto che sei stato tu, ho appena detto una ho appena pronunziato una maledizione, ma visto che sei stato tu, la trasformo in benedizione. Non può essere che mio figlio non riceva questa maledizione. È il carattere di una mamma, di un'educazione, di un ambiente familiare distorto, disfunzionale, che non fa il bene dei propri figli, che non li mette davanti alle proprie responsabilità. Questa, la madre di Mica, è la figura, anche lei, di un genitore senza spessore, di una famiglia strutturata un po' così, all'acqua di rose, su una casa di paglia. Lei guarda suo figlio e non chiede reale pentimento, come dovrebbe essere per una persona che teme il Signore. Lei non vuole il pentimento reale, no. A lei è sufficiente che suo figlio dica, ecco, li ho presi io, subito, ecco qua. L'abbraccio, a priori. Amici, spesso è così anche nelle nostre relazioni. Spesso noi non riusciamo a vivere la potenza del perdono. Spesso noi non riusciamo a vivere la grandezza di una relazione ricostruita perché noi perdoniamo in modo superficiale, chiediamo e ci pentiamo superficialmente. Facciamo come Mica. Camminiamo, pensiamo che chiedere perdono e pentirsi sia una cosa come farsi una doccia, una cosa che si fa così, che ci lava su. Invece, guardate, il perdono e il pentimento nella visione biblica è una cosa seria, è una cosa importante. Non è difficile, ma è un processo. Essere pentiti significa che in qualche modo tu hai un deterrente per non fare più quell'azione che hai fatto. Se tu sei un ladro, pentirti significa che non devi più rubare, che ci deve essere qualcosa che ostacoli il tuo comportamento. Non è una cosa superficiale. Pentirsi significa che in qualche modo tu sei sfidato a guardare al tuo cuore e dire: cosa c'è che non va nel mio cuore? Ma perché io ho rubato quei 1000 sicli? Ma perché mi sono comportato in quel modo? E interrogarti davanti al Signore: Signore, cambia, tocca il mio cuore. Il pentimento è un processo doloroso che deve essere fatto davanti al Signore, non è una cosa superficiale da fare, non è una formula magica da pronunziare. Ma non solo, il pentimento significa anche umiliarsi davanti alla persona con la quale tu hai sbagliato. Non c'è nulla di questo. Non c'è nulla di questo. In Mica c'è una richiesta comoda. C'è una richiesta superficiale. Non c'è un vero pentimento. E quando non c'è un vero pentimento, non c'è vero perdono. E quando non c'è vero perdono, non c'è vera trasformazione. E le cose si ripresenteranno, sempre. Guardate, questo io vedo quotidianamente, anche con molti genitori. 30 anni fa, ma questo vale non soltanto, 30 anni fa, se tuo figlio sbagliava, e tu venivi convocato a scuola perché tuo figlio aveva commesso una cattiva azione, no? Allora, i genitori nel 95% dei casi arrivavano e in qualche modo aumentavano la dose, giusto? Cioè non si discuteva, no? Non c'era nessun problema. Per cui l'errore era, i genitori erano, come dire, il modello familiare di educazione era molto rigido. Tu hai sbagliato, le prendi. Ecco, no? Hai sbagliato, mi hanno detto, le prendi il doppio. Funzionava così, non si discuteva. No? Quindi in qualche modo si andava verso un eccesso. Oggi tu convochi un genitore perché ha fatto una stupidaggine, no? Allora la prima cosa che nel 95% dei casi ti dicono è: guardi che io so, conosco mio figlio e mio figlio ha sicuramente ragione. Due atteggiamenti che non vanno, che non funzionano. Non può essere così. E quello di Mica è questo. Ma guardate, non si chiude soltanto qui. Perché quello che succede non è soltanto un problema con l'educazione. Quello di Mica è un problema anche di fede spirituale. Perché guardate cosa succede. C'è il cambiamento dalla maledizione alla benedizione. Sua madre disse verso 2, sua madre dice, Signore ti benedica figlio mio, e egli restituì a sua madre i 1100 sicli di argento, e sua madre disse, io consacro al Signore di mano mia quest'argento a favore di mio figlio. Sua madre usa il nome di Dio, no? Lo consacro al Signore. È perfetto, sembra a posto. Leggi subito dopo. Dice, io consacro al Signore, bene, per farne un'immagine scolpita. È un'immagine di metallo fuso. Cioè, guardate, lei sta usando il nome del Signore e dall'altro lato, immediatamente dopo, fa esattamente la cosa contraria che rispettare il Signore significhi. Questa è una persona spiritualissima. È davvero una spiritualità esuberante, sicuramente, come vedremo. Ma tutta questa spiritualità è inutile. Cioè, in pratica, non ha capito. È una persona che ha una certa fede nominale. Usa il nome di Dio, lo usa un po' in modo scaramantico, però fa esattamente le cose contrarie che hanno che onorare il Signore. D'accordo Pippo, ma perché fa le cose contrarie? Che male c'è nel fare un'immagine, una bella fotografia, un piccolo idolo, no? Non è qualcosa di artistico, magari ha delle sensibilità artistiche, no? Magari in qualche modo vuole coltivare, no? No! Perché nella Bibbia, in modo esplicito, è proibito farsi degli idoli e delle immagini di Dio. Ma in modo molto chiaro, è uno dei comandamenti, Esodo 20, verso 4. Se non mi credi, per favore, è nelle prime pagine della Bibbia, Esodo 20, verso pagina 76, verso 4, è scritto in modo molto chiaro, non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra, o sulle acque, o sulla terra. Non ti prostrare davanti a queste immagini. Non li servire, perché io sono il Signore, il tuo Dio, e sono un Dio geloso. Ma in Deuteronomio anche. Allora c'era, in tutta la Bibbia, c'è un divieto netto, chiaro, senza se e senza ma. Non si possono costruire, fare immagini, non si possono adorare gli idoli, non ci si può prostrare davanti a una qualunque cosa. L'idolatria è un peccato che conduce alla morte. E non è soltanto l'idolatria con la statuetta, no, del santo di turno, come in Italia siamo abituati, purtroppo, ma è qualcosa che va oltre. Non ti prostrare. Tu puoi usare il nome di Dio, certo che lo puoi usare, ma se ti costruisci l'idolo, stai facendo una stupidaggine. Ora, sapete perché l'idolo è un problema? L'idolo è un problema non perché Dio sia un Dio, come dire, così, senza sensibilità. L'idolo è un problema perché qualunque rappresentazione umana di Dio è sempre una rappresentazione parziale. Qualunque cosa che l'uomo può pensare, scrivere, disegnare, scolpire, qualunque cosa un popolo può fare nei confronti di Dio, è sempre può riguardare soltanto qualcosa. Esempio, vi ricordate con Aronne, il popolo di Dio, sul deserto, cosa fa Aronne? Fa il vitello. Il vitello poteva essere, il vitello d'oro, poteva essere una buona rappresentazione della forza, della potenza di Dio, ma lo riduceva a un oggetto. Dio non è soltanto potente e forte, Dio è anche un Dio di giustizia, che ama. Cioè nessun uomo, nessun pensiero, nessuna abilità può rinchiudere Dio in dei confini che può manipolare. Quanto tu ti fai un idolo, è perché in qualche modo tu stai riducendo Dio al tuo livello. Non ti vuoi adattare, non vuoi proiettarti a livello di Dio, ma vuoi che Dio sia al tuo stesso piano. Vuoi un Dio manipolabile. Vuoi un piccolo Dio con cui giocare. Ma il Dio della Bibbia non è questo. Adorare gli idoli è pericoloso per questo, perché vuol dire che tu ti stai avvicinando a Dio non per adorarlo, ma per giocare con Lui. Vuol dire che tu ti vivi una certa spiritualità, in qualche modo, non per adattarti alla volontà di Dio, ma per adattare Dio alla tua volontà. Questa è l'idolatria. L'idolatria è proprio questa. Adattare, cercare di adattare Dio ai miei bisogni, alla mia sensibilità, alla mia vita. Fare in modo che Dio vesta, si stia nei miei confini. Significa in qualche modo non lasciarsi trasformare da Dio e dalla sua presenza per vivere come Lui vuole. Ma significa trasformare Dio perché Lui si è adatto a me. Per questo nell'adorazione, amici, fratelli, quando si adora il Signore, è importante che si adori come Lui dice che debba essere adorato. Perché Lui ha il diritto estremo di mettere i confini, di dire quali sono le indicazioni per avvicinarsi a Lui. Amici, chi pensi che Dio sia? Guardate, non è un progresso. Non è un progresso. Ci sono esempi, molti esempi per fare questo. Guardate, ad esempio, noi abbiamo diverse modalità per costruirci degli idoli, come Mica. Usiamo il nome del Signore. Signore, benedici! Usiamo magari, no, abbiamo le pareti, non solo fisiche, ma anche della nostra vita, magari riempite di versetti, no? Ma a cosa servono se poi psicologicamente ti stai costruendo degli idoli, ad esempio? La Bibbia dice che io e te siamo chiamati a usare i nostri soldi con generosità per aiutare quelli che stanno peggio, per fare in modo che chi ha meno in qualche modo possa avere un piccolo sollievo. Questo è il senso della missione, dell'opera sociale. Bene, noi spesso cos'è che facciamo? Ignoriamo questo. E piuttosto che dedicarci in questa direzione, continuiamo in qualche modo a consumare in modo egoistico, perché dopo tutto ce lo siamo meritati, siamo stati noi a lavorare. Che pretese? Mica posso dare la decima o chissà cosa. Sono soldi che mi sono sudato io. Oppure, no? Spesso sappiamo che la Bibbia parli in modo chiaro di perdono e di riconciliazione. E invece che noi, piuttosto che perdonare o essere pronti a riconciliarci con gli altri nei termini biblici, continuiamo a mantenere il ricordo dell'errore, del fallimento, delle discussioni per anni, 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 anni. Ce le leghiamo al dito, e quel dito in qualche modo è la cosa più importante che abbiamo. Non ci possiamo liberare più da quel ricordo. Trappole psicologiche. Stai facendoti un idolo del tuo sentimento, della tua rabbia, della tua amarezza. Oppure, un altro modo per costruirsi degli idoli è la moralità soggettiva che c'è nei nostri giorni. Guardate, questa è un'altra cosa molto rischiosa, no? Molto rischiosa. E nel senso di dire, non importa ciò che dice la Bibbia, se io sento una cosa, io lo faccio. E me lo dice il mio cuore. Come faccio a contrastare il mio cuore? Esempio, no? Due giovani che magari, no, malgrado abbiano ambedue consapevolezza, no, del fatto che la Bibbia dica in modo molto chiaro che non si fanno e non si vivono rapporti prematrimoniali, no? Dicono, beh, d'accordo, ma noi invece ci siamo sentiti diversamente. Abbiamo anche pregato prima. Vuol dire, questo è un idolo. Vuol dire, stai facendo della tua moralità soggettiva un idolo davanti al Signore, perché sai bene che la parola dice, va in un'altra direzione, non puoi manipolarla. quanto noi, e noi facciamo, ignoriamo, amici. Noi siamo pieni di casi in cui ignoriamo psicologicamente, intellettualmente. Quando tutto ciò che in qualche modo Dio dice che ci contraddice, le cose che ci contraddicono in qualche modo vengono evitate, non vengono affrontate. Perché noi dopo tutto vogliamo un Dio comodo. Vorremmo un Dio che ci coccoli soltanto. Vorremmo un Dio che venga dietro ai nostri bisogni, alle nostre sensazioni. Un Dio che in qualche modo ci incoraggi continuamente. Un Dio che ci supporti a vivere in modo positivo. Vorremmo un Dio che non ci dice mai di no. Vorremmo un Dio che in qualche modo fosse il guru contemporaneo, che abbia magari qualche perla di saggezza da condividere, magari su Facebook di tanto in tanto. Dio non è così. Dio non è così. Lui è il Signore, Lui è sovrano. E Lui vuole entrare in una relazione personale con te. E quanto una persona, se tu hai una relazione intima con qualcuno, se tu hai una relazione personale con qualcuno, e se quella relazione è autentica, quell'altra persona non ti dirà sempre di sì. Anzi, chi di voi costruirebbe una collaborazione o un'amicizia con qualcuno che ti dice sempre sì ad ogni circostanza? Sarebbe di una noia pericolosa. Dio ha il diritto di dirci di no. Dio ha il diritto, ha tutto il diritto di dire così non devi vivere, devi vivere in quest'altro modo, perché io sono il creatore dell'universo e ti ho creato e voglio avere una relazione personale con te. Io questa mattina voglio essere molto chiaro, semplice con te e voglio dirti una cosa, permetti che Dio ti contraddica. Permetti che ci siano nella tua vita spazi in cui Dio ti possa dire no, non si fa così, devi vivere diversamente. Perché è il no di Dio, molte volte, come abbiamo visto in Deuteronomio, è un no che ci dà la vita. Permetti che Dio ti contraddica con la sua parola. Amici, io amiamo tutti la Bibbia. E tutti penso abbiamo visto, e magari abbiamo nelle nostre case, la piccola scatolina con i versetti. Il pane della vita, mi pare si chiami. Quanti ce l'hanno? Immagino molti di noi. Con tutte le promesse. Ce ne sono centinaia. Ed è sempre un grande incoraggiamento, no? Leggere una bella promessa da parte di Dio. Io sono con te, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Tutte le cose cooperano al bene per tutti, per coloro che amano il Signore. Però questa è soltanto una piccola frazione della parola del Signore. Non capisco perché nessuno ha mai sviluppato un'idea di marketing dove accanto alle promesse ci siano in qualche modo anche gli avvertimenti. Sicuramente perché non venderebbero, ma nella Bibbia, la Bibbia è piena di avvertimenti. Questo è il problema di Mica. Il problema di Mica è proprio questo. Signore, nominale, era un cristiano nominale. Voleva un Dio che approvava continuamente il suo operato. Voleva, e anche la sua famiglia doveva essere così, sempre sì. Voleva un Dio signor sì. Ma non è il Dio di Gesù. Questo non è Gesù, questo non è il Dio della Bibbia. E la cosa si vede anche nelle scelte che fa questa amica, perché se tu leggi subito dopo, no, questa amica prende i soldi e ci dice il versetto 3, no, guardate cosa fa questa amica, dice va bene, io ho i miei soldi, egli restituì a sua madre i 1100 sicli di argento e sua madre gli disse io lo consacro al Signore di mano mia. E dà questi soldi poi a uno scultore. Guardate, il verso 4 ci dice, i soldi erano 1100, però anche lì, mica può darli tutti adesso, sì, nominale, mica può dedicarli tutti anche qua per l'idolatria, no. Verso 4 ci dice, 200 sicli. 200 sicli furono su quelli destinati. Anche qua! La scelta delle priorità di questa donna, di questa famiglia, la dice lunga su dove sta davvero il suo cuore. E in qualche modo lei vuole onorare il Signore con un solo settore della sua vita. anche se confusa, ma soltanto 200, una parte, lei vuole che in qualche modo la sua adorazione a Dio sia un'adorazione part-time, che non deve disturbare. Mica Dio ha la pretesa sulla nostra vita 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E in qualche modo lei si troverebbe benissimo, a suo agio, con un'adorazione, con una vita religiosa che dice, va bene, tu vai la domenica in chiesa qualche ora, la domenica mattina, però poi dal lunedì al sabato vivi come tu vuoi, senza problemi. Cioè, nella tua vita quotidiana regolati in modo indipendente da Dio. L'importante è che la domenica mattina ci sia l'ombrello religioso, che in qualche modo ti fa sentire bene, ti fa stare bene. No, no, amici, no? In realtà questa persona si illude, sta solennemente consacrando la sua vita al Signore, ma è tutto un falso. È nominalismo. È appartenere al Signore, non con una relazione autentica, non essendo nati di nuovo, è appartenere al Signore per comodità. Amici, noi perché siamo in un paese cattolico, ma nel nord dell'Europa la cosa si può dire per i paesi protestanti. Quante persone si identificano, sono etnicamente cristiane? Cioè sono cristiane per nascita. Per cui in qualche modo è indubbio che non c'è sicuramente una scelta convinta, un'adesione di fede autentica, sincera. Non assistiamo, soprattutto adesso in questa settimana, una confusione tra quello che è l'elemento culturale di una società con quello che è l'elemento religioso. Ma questo non può funzionare. Questo non può produrre nuova nascita. Questo non può produrre perdono. Questo non è cristianesimo autentico. Senza per forza adesso diventare settari o offensivi, ma dovremmo ricordare una società fortemente nominale come la nostra, che cristiani non si nasce. Cristiani non si nasce. Cristiani si diventa. E si diventa per l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, accettando, credendo nel Vangelo di Gesù Cristo. Cristiani non si nasce, noi non abbiamo bisogno di un cristianesimo simulato. Il mondo è stanco di una chiesa, di chiese, di messaggi pseudo-evangelici, nominali. E quest'uomo, guardate cosa fa, poiché vive in questa confusione nominale, Mica con suo figlio, verso 5, a un certo punto si fa degli idoli in casa e si fa, verso 5 ci dice, un efod con degli idoli domestici e consacrò uno dei suoi figli che teneva come sacerdote. Cioè, ha talmente un impulso spirituale, religioso, perché ognuno di noi ce l'ha questo impulso religioso, che in qualche modo deve soddisfarlo immediatamente. Ora, e piuttosto che adorare Dio come lui dice, Esodo 25 ci dice Dio andava adorato al tabernacolo, dove lui manifestava la sua presenza in modo potente. Lui dice, no, ma che serve andare al tabernacolo? No, cioè, tutta la fatica della strada, ci penso io, mi faccio adesso un piccolo altarino a casa mia. È quello che fa. Si crea un piccolo altarino, l'efod, gli idoli domestici, e in qualche modo, no, dove lui poteva condurre la sua, no, nella sua cameretta, poteva vivere la sua religiosità. Che serve la comunione col popolo di Dio? Io ce l'ho lì gli idoli nella mia cameretta, ma non solo, servirebbe un sacerdote, qualcuno gli ha detto. Dico, vabbè, che problema c'è, serve un sacerdote? Ho un figlio, consacro sacerdote mio figlio. Questo fa Mica, leggete qua. Fece un efode degli idoli e consacrò uno dei suoi figli. Guardate, questo con una spavalderia che senza limiti. Amici, questo mi ricorda molto del nostro mondo evangelico, che è sì frizzante, no, sotto molti punti, ma sotto altri punti è davvero così, improvvisato, è così. Uno nasce, si gira e gli viene l'idea e subito. E quello che fa questa persona. Guardate, poi si rende conto e a un certo punto vede, arriva, passa uno della tribù verso 7, passa un levita, cioè uno della tribù di Levi, che poteva davvero essere un sacerdote, si rende conto che forse, almeno adesso c'ho il sacerdote, come dire, a parte di casa, come si dice il sudito, ce l'ha lì, è comodo per lui. Amici, ecco questa, Dio rivela la sua persona nella sua parola. Io ti voglio incoraggiarti questa mattina a vivere non una spiritualità come quella di Mica. Io voglio incoraggiarti questa mattina a vivere una spiritualità centrata sulla parola, una spiritualità non improvvisata, una spiritualità che non è sia comoda per la tua ragione o per la tua esperienza, che sia una spiritualità nutrita dall'obbedienza a Dio, che adori Lui per quello che Lui è, che tu guardi, che ti avvicini a Dio, no, non in base alle tue preferenze personali, no, ma che tu ti avvicini a Dio in base alla sua verità e fai in modo che sia Dio a controllare le tue scelte e non le tue scelte a controllare Dio. Amici, certo, può essere eccitante fare come Mica, no? Improvvisarsi sacerdote e costruire il piccolo altare personale a casa sua. Però questo stava offendendo il Signore. Il Signore va adorato. Il Signore va seguito come Lui dice. Non serve il suo rapporto con la mamma. La mamma poteva usare tutti i versetti biblici che voleva, ma alla fine il suo cuore era distante da Dio. Fratelli, amici, Dio non ha nipoti. Dio non ha nipoti. Dio ha solo figli. E spesso succede così, anche nelle nostre chiese. La prima generazione, no? Coloro che credono, hanno la passione per obbedire al Signore così come Lui dice, no? E c'è una scelta convinta. I nostri figli, o quelli che vengono dopo, l'assumono. Cioè, assumono questa scelta. Dicono, vabbè, tanto è stata già fatta. La terza generazione perde la fede. Perché Dio non ha nipoti. Perché io non posso garantire per i miei figli. Né lo puoi fare tu. La loro deve essere una scelta individuale, personale. Non ci sarà nessun rito che li può vincolare a una scelta di fede. Deve essere lo Spirito di Dio che opera nel loro cuore, nel nostro cuore, a generare la fede, la nuova vita. Certo, noi possiamo contribuire con l'esempio, con la coerenza, con l'educazione, con i sani principi, con l'incoraggiamento, ma alla fine tutto quello che io e te possiamo fare è come, ma anche con gli amici, noi non possiamo fare delle scelte per loro, noi possiamo accompagnarli nel grande corridoio, poi all'interno delle singole stanze a incontrare il Signore bisogna entrarci personalmente, individualmente. Tu devi arrivare a un certo punto e devi dire, guarda, io qua, fino a qua ci posso stare, fino a qua ti accompagno. Adesso devi essere tu ad aprire quella porta e a farti cambiare, trasformare dalla potenza del Vangelo. Quanti guai succedono quando questo non accade? Quando pensiamo che i nostri figli sono cristiani perché appartengono a una famiglia cristiana. E il resto, amici, il resto del capitolo parla di questo uso strumentale. Guardate cosa dice. Mica dice, versetto 13. Lui è sicuro adesso. Verso 13 dice, ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questo levita come mio sacerdote. Adesso è sicuro. Ha il piccolo amuleto. Ha la piccola magia, la piccola cosa magica accanto a sé. Cari fratelli, io vorrei davvero che ognuno di noi si sforzasse a vivere la benedizione di Dio come Lui dice. E il capitolo 18 ci parla degli effetti, lo dico brevemente, di una tribù, la tribù di Dan, i Daniti. Ci parla degli effetti di vivere in modo una spiritualità confusa e bizzarra. Questi Daniti sono nomadi, sono gli unici che nel libro dei giudici si sono sempre rifiutati di combattere. Hanno un'avversione per la guerra. Ora, non che Dio sia un Dio guerrafondaio, non è quello il problema, no? Ma loro hanno in qualche modo volevano privilegiare la comodità della loro vita piuttosto che all'obbedienza di Dio. Ora, se tu temi il Signore, se tu vuoi seguire Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, sai che la vita sarà una vita di combattimento, sarà una vita di battaglia, sarà contro Satana, contro le tentazioni, contro tutti quelli che in qualche modo vogliono offendere e distruggere l'opera di Dio. No, se spesso noi per comodità evitiamo la guerra, no, perché in qualche modo il conflitto ci disturba, ci toglie la tranquillità, la serenità, e facciamo come fa Dan, ci rinchiudiamo, diventiamo una tribù inutile, e diventiamo una tribù inutile perché evitiamo il conflitto. A volte il conflitto è necessario perché forgia la nostra identità, perché è nella battaglia che si vede la qualità del soldato. Perché è nella guerra che, come dire, che molte cose vengono depurate. E questa è una tribù che vive in alienazione, che in qualche modo vive ai margini. È una tribù che va lì con Mica, se ne approfitta, prende questo sacerdote. È una tribù che, se voi leggete nel libro dell'Apocalisse, in Apocalisse 5 e 7, dove c'è un elenco delle 12 tribù che in qualche modo apparterranno, segnalano la Grecia, non c'è! Nel senso, hanno sempre vissuto a mo' di calabroni, svolazzando qua e là, e adesso, in qualche modo, qui c'è lo spessore. Cari amici, io vorrei invitare ognuno di noi a non vivere, neanche la Chiesa, in questo modo. Così come un tentativo di comodità. La Chiesa è un luogo di battaglia, ma non di battaglia gli uni con gli altri. La Chiesa deve essere un luogo di battaglia perché qui, nelle comunità cristiane, ci si erge contro le potestà di questo mondo, dove in qualche modo il regno di Dio viene annunciato, dove e avanza attraverso la sua parola. Dobbiamo essere compatti, perché questa battaglia è una battaglia che ha dei risvolti eterni. Non è una battaglia comoda. Non è una battaglia, è una battaglia da fare, da svolgere con le armi della parola, non con le nostre invenzioni. Ma io e te siamo chiamati a combattere per la nostra vita e per l'onore di Dio. E anche se questa battaglia costerà il nostro privilegio personale, la nostra carriera, no, noi sappiamo che Dio rimarrà. La tribù di Dan sarà disperata a un certo punto. Sapete perché? Perché i loro idoli, il loro sacerdote di Levi va via. E loro dicono: adesso non abbiamo più il sacerdote. No, gli hanno tolto tutto quello sulla quale hanno costruito la loro vita. Loro pensavano che Dio fosse lì. E una volta che è andato, sono disperati, ma Dio non può abbandonarci in questo modo. E piuttosto che cercarsi dei piccoli sacerdoti personali, delle esperienze, degli altarini nella nostra vita, questa mattina noi dobbiamo fare come dice la Scrittura. C'è una parola che è diventata carne ed ha abitato nel nostro mezzo. E sai cosa dice in Giovanni 1,14? L'abbiamo visto qualche settimana fa. Quando dice che Gesù è diventato carne e ha abitato fra di noi, il verbo greco dice: lui è stato per noi ha tabernacolizzato. Lui è il nostro tabernacolo spirituale. Non abbiamo più bisogno di riti magici, di mediatori, di fantasie degli uomini. Io e te abbiamo bisogno di Gesù per vivere una spiritualità, una vita piena. Lui è l'unico vero tabernacolo. Il tabernacolo dell'Antico Testamento non c'è più, era una ombra del tabernacolo di Gesù Cristo, lui che ha abitato completamente nella sua carne la presenza di Dio. Non serve più ricostituirlo nelle chiese, perché è stato cancellato dal tabernacolo, quello vero, che è il tabernacolo di Gesù Cristo. E in quel tabernacolo, se tu vuoi incontrare Gesù, se tu ti confronti con Gesù, lì avrà davvero luogo l'incontro fondamentale dell'universo, che è l'incontro con il Dio vivente e vero. C'è un solo tabernacolo che non può deluderti. C'è un solo tabernacolo che non offende Dio. E questo tabernacolo si chiama Gesù Cristo. Lui ha dimorato. Lui è stato il nostro lui è il nostro tabernacolo. Amici, la presenza di Dio è lì. Io non so, fratelli, se noi dovremmo questa mattina dire come ci dice Giovanni, come Pietro dice in Giovanni 6:68, renderci conto, Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Dovremmo realizzare davvero che senza Gesù, senza la sua presenza, tutta la nostra impresa, tutta la nostra vita, tutto il nostro sforzo è inutile. E dovremmo anche approcciarci a Lui come Lui vuole. Non so che persona vuoi essere. Vuoi essere una persona come Mica e sua mamma? Vuoi appartenere? Vogliamo continuare a vivere come persone senza spessore? Vogliamo continuare a vivere come qua, come persone di paglia? Persone le cui scelte non sono mai convinte? Gente, uomini e donne che hanno un piede qua e un altro dall'altra parte? Oppure vogliamo vivere come persone che hanno un carattere? Ma non perché sono bravi, ma perché quel carattere è stato loro donato dalla forza, dalla potenza dello Spirito di Dio. Che sanno vivere in modo coerente, in modo degno del Vangelo di Gesù Cristo. Immagina cosa significherebbe, anche per Trento, per il tuo paese, per il tuo quartiere, per il tuo lavoro, per il contesto dove il Signore ti ha messo. Se invece di essere un uomo o una donna senza spessore, tu incominciaresti invece a essere la persona che Dio ha in mente per te. Immagina la differenza che ne emergerebbe, immagina quale sarebbe l'impatto del Vangelo in questa città. Piuttosto che essere guidato dai sentimenti, dalle sensazioni viscerali, piuttosto che vivere, che improvvisare in modo alle sensazioni, piuttosto che cercare un Dio che non ci contraddica mai, piuttosto che lasciarsi stordire da un certo romanticismo spirituale che, come nel caso di Mica, porta all'idolatria, ci inginocchiamo davanti a Lui nel timore e dire: Signore, fai di me quello che Tu vuoi, ma per favore, fammi essere una persona che ti onora completamente. Fammi essere un uomo o una donna di spessore per la tua parola. Chi sta formando la tua vita? Hai incontrato Gesù nel suo tabernacolo o ti stai costruendo piccoli tabernacoli nella tua casa? Abbassiamo il nostro capo. Dobbiamo pensare a quante volte abbiamo tentato di costruire una fede casereccia, a quante volte siamo stati opportunisti davanti al Signore, a quante volte siamo stati doppi come Mica e sua madre, quante volte piuttosto che incontrare Dio nel suo tabernacolo che è Gesù, lo abbiamo cercato nelle piccole stanze della nostra vita, addobbate da tanti idoli domestici. Vogliamo chiedere che il Signore ci perdoni e che faccia di ognuno di noi di donne e uomini di spessore, con un carattere, con una missione, con una vocazione, che è quella di onorare il Vangelo di Gesù Cristo. Forse saremo chiamati a rinunciare a delle cose importanti, non fa nulla. Forse qualcuno di noi avrà anche il privilegio, no, di rischiare la propria vita per il Vangelo. Non è un problema. Perché l'unica cosa che davvero conta è seguire Gesù. Signore, tu che sei diventato tabernacolo per noi, veniamo a te questa mattina e chiediamo che il tuo Spirito possa lavorare la nostra vita. Signore, da chi ce ne andremo, Signore? Ci tolgono gli idoli e siamo perduti, confusi. Solo tu hai parole di vita eterna. Aiutaci, Signore. Cambiaci, Signore. Equipaggiaci, Signore, per la tua missione e per la tua battaglia. Nel nome di Gesù. Amen.